Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli, ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. L'avete sentito tante volte questo brano. Vediamo se ci aiuta a rispondere alla nostra domanda: è qui la misericordia? Allora proviamo ad andare anche noi a Cana, che è un villaggio vicino a Nazareth. Nazareth si può dire che è giù in una buca tra colline, è giù. Per andare a Cana, per salire fino in cima e poi andare avanti una decina di chilometri. Ed è sulla strada che poi continua per Cafarnao, dove hanno continuato poi Gesù con sua madre, i parenti e i discepoli. Quindi era sulla strada. È invitato alle nozze Gesù e sua madre è già lì. Qui, finalmente, per la prima volta, nel Vangelo c'è la parola nozze. E anche qui, se voi foste ebrei, avreste raddrizzato le orecchie. Perché quando si parla di nozze, cosa viene in mente agli ebrei? Quelle di cui parlano i profeti, di quando arriva il Messia. Quindi siamo a una festa di nozze, l'occasione buona perché il Messia si manifesti per realizzare quanto dicono i profeti. Era già lì la madre di Gesù, c'era la madre. Anche qui bisognerebbe, come mai lei c'era prima? Maria rappresenta il popolo di Israele dell'antico patto, della prima alleanza. Lei è già lì. Arriva Gesù, invitato. Ma Gesù come arriva? Beh, a parte carrozza o no, che probabilmente non c'era, arriva con i suoi discepoli. Quindi cosa vuol dire Gesù con i suoi discepoli? Vuol dire la Chiesa. Alle nozze allora c'è il popolo di Israele e la Chiesa che fanno festa insieme. Gesù non lo trovate mai da solo. Da quando ha chiamato i discepoli è sempre insieme con loro. Non si può separare Gesù dai discepoli e i discepoli da Gesù. Non si può separare la Chiesa da Cristo e Cristo dalla Chiesa. Quelli che lo fanno, peggio per loro. Non è pensabile. Gesù non lo pensa mai. Lui è sempre, che i discepoli li facciano fare bella o brutta figura, non importa, lui è con loro ormai. Anche noi, se li facciamo far brutta figura con i nostri comportamenti, lui è con noi lo stesso. Sopporta la brutta figura che gli facciamo fare. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Lei si è accorta. Cosa vuol dire che manca il vino? Vuol dire che manca la gioia, perché gli uomini, così come sono fatti, quando vanno alle nozze, se non c'è il vino non sono neanche nozze, sono contenti ma possono bere un buon bicchiere di vino. Il vino è una, come si chiama, bevanda, alimento, un qualcosa che socializza, chissà perché. È così. Una volta mi sono sentito anche una conferenza di uno psicologo che parlava di questo argomento. È un qualcosa che aiuta a stare insieme e dà gioia, il vino. Allora Maria si è accorta che manca la gioia alle nozze. Se alle nozze manca la gioia, che nozze sono? Ma poi noi andiamo un po' più in là. La gioia da dove viene? Quando è che voi avete gioia? Ve lo dico io perché voi non lo sapete. Allora voi avete gioia quando sentite di essere o vedete di essere amati, ma ancora di più quando potete esprimere la vostra capacità di amare. Allora sono tre passaggi: l'amore che produce gioia, la gioia che è significata dal vino. Perché è Maria che se ne accorge che manca il vino, che manca la gioia? Perché è Maria ad accorgersi? Ve lo dico io. Maria era abituata ad essere nella gioia. Da quando l'angelo le aveva detto rallegrati, lei ha continuato a obbedire. Quando uno è nella gioia, si accorge se gli altri hanno il volto triste. Mentre quelli che hanno il volto triste non si accorgono di niente. Quindi Maria si accorge. Era l'unica che aveva la gioia. Lei non adoperava il vino, ma vedeva che mancava quello che significa, che può essere significato dal vino. E cosa fa allora Maria? State molto ben attenti a cosa fa Maria, perché voi volete esserle devoti, imitandola. Non accendendo lumini o facendo, quella è una devozione molto superficiale, banale. La vera devozione è nell'imitazione. Allora Maria cosa fa? Quando si accorge di questa sofferenza, perché la gente che non ha gioia è una sofferenza, magari di cui neanche si accorgono. Maria non si lamenta, non brontola, non critica, non dice su, non va a dirlo a chiunque, alle comari, non va neanche a dirlo in cucina. Cosa fa Maria? Lo dice a Gesù. Ma come glielo dice? Semplicemente glielo dice, senza chiedere nulla, perché lui sa. Casomai lui sa cosa fare. Glielo dice. Non hanno vino. Quasi a dirle che lei soffre al vedere che tutti soffrono di mancanza di gioia provocata dalla mancanza di amore. Gesù ha sentito, perché risponde. E come risponde? A prima vista a noi sembra una risposta strana. Donna, che vuoi da me? Allora, prima di tutto, usa questo termine donna, che abbiamo già visto, la parola usata da Adamo. Quando si è visto davanti qualcuno per cui ha capito che finalmente può amare ed essere amato. L'ha chiamata questa figura che si è trovato lì, è osso delle mie ossa, carne della mia carne, cioè è proprio uno che può, con cui posso dialogare, che io posso amare, e così ha scoperto Adamo chi era, che fino a quel momento non sapeva chi fosse. Lui stesso non sapeva che possibilità aveva dentro, cosa fare, cosa non fare. Quando si è visto davanti Eva, ecco, ha capito la propria identità e l'ha chiamata, in italiano ha tradotto così, donna. Gesù usa questo termine per sua madre, come per dire, tu sei più grande di una mamma, hai un ruolo e in questo momento me lo mostri, che hai un ruolo che mi aiuta a manifestarmi, hai una identità che fa vedere la mia. Donna. E poi aggiunge, che vuoi da me? Come dire, tu sei una donna, cioè fai parte dell'umanità. Io devo ubbidire al padre, devo fare quel che mi dice lui, non cose che potresti dirmi tu. Perché ubbidisco al padre. E poi aggiunge, non è ancora giunta la mia ora. Qual è l'ora di Gesù? L'ora in cui lui manifesta la pienezza dell'amore. in cui manifesta Dio che è amore, e quell'ora è l'ora in cui lui ama fino alla fine, cioè l'ora della croce è l'ora di Gesù. Non è ancora giunta, è vero. Quindi sembra che Gesù abbia detto: no, non c'è niente da fare, dobbiamo aspettare l'ora. Sua madre non ribatte, non dice nulla, non si offende. Cosa fa? Dice ai servi, si rivolge ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Qualsiasi cosa vi dica, ubbidite, fatelo. Che significa questo? Che Maria è sicura che, anche se non è ancora giunta l'ora definitiva, ma che può lo stesso anticipare, fare un segno per dire chi lui è, anche se non lo si conosce del tutto in questo momento, perché quello lo si conoscerà quando giunge la sua ora, ma almeno può dare un segno. Però Maria non lo dice, ma agisce di conseguenza, non perde la speranza, ha fede, sperando contro ogni speranza. Anche se Gesù ha parlato così, lei è sicura, continua la sua fede che è Gesù l'unico che può intervenire a dar la gioia agli uomini. Non solo a dare il vino, quello è solo un segno, a dare la gioia. Allora ci sono anche i servi lì che aspettano ordini. Vi erano là 6 anfore di pietra, recipienti di pietra. Di pietra, cosa vuol dire di pietra? Vuol dire che sono pesantissimi, perché non sono piccoli da mettere sul tavolo, perché contengono ciascuno da 80 a 120 litri. Se voi andate a Cana e vi fate aprire la chiesa ortodossa della parrocchia ortodossa di Cana, vi trovate appena dentro della porta, sulla destra, un recipiente di pietra, fatto così, tipo, non so come dire, una vasca stretta e profonda, uno così. E poi andate dall'altra parte della chiesa, ce n'è un'altra, più alta, uguale ma più alta. Allora 80 e 120 litri. A chi servivano? Andavano lì a prendere l'acqua da mettere in tavola? No, nessuno. Servivano per la purificazione rituale dei giudei. Perché i giudei come vivevano e come vivono tuttora? Vivono con la preoccupazione costante di essere puri, in modo da poter pregare, che se non sono puri la preghiera non vale. Allora questa preoccupazione continua, perché loro hanno 613 regole da obbedire, non le sanno tutte. Quindi può darsi che ne sia scappata qualcuna, può darsi che ho toccato qualcosa di immondo. Se avesse toccato un cagnolino o un cane è immondo. Prima di andare a pregare, prima di mangiare, devi purificarti. Oppure tante altre cose non lo so, io quelle degli ebrei non le so tutte, cose che riguardano le posate, i coltelli, le pentole, i secchi, tutto quello che si usa, io non le so tutte le regole, ne so di più di quelle dei musulmani che hanno imparato dagli ebrei, che anche prima di andare alla moschea devono fare la purificazione delle mani e dal gomito, della bocca, del naso, degli occhi, del collo, della testa, dei piedi. Tre volte ognuna di queste. E perché devo purificarsi? Beh, metti che uno ha dato la mano a un infedele. Metti che uno si è seduto dove, sul tram, dove prima era seduta una donna. Chissà. Chissà. Uno si soffia il naso, è impuro. Se va al gabinetto, è impuro. Se fa aria, impurità. Quindi è continuare a purificarsi. Continuare a purificarsi. Quindi se si vive in un ambiente così, forse ho sbagliato qui, forse ho fatto male quello, ho sbagliato quell'altra regola, e vivono sempre in quest'ansia, come fa a esserci la gioia? Con questa mentalità, con queste abitudini e modi di fare, si pensa continuamente che Dio sia un carabiniere lì pronto. Quindi non c'è neanche amore a Dio, è per quello che manca la gioia. Sempre bisogno di purificarsi. Per quello ce n'erano lì sei, mica due, sei di queste anfore, perché ogni tanto dovevano venire a purificarsi, perché le nozze duravano 7 giorni, quindi chissà quante volte bisognava andare in quei 7 giorni a fare la purificazione. C'erano lì queste, questo è lo scopo di quelle anfore, di quei recipienti, che contengono così tanto, perché se ne usa tanto, perché continuare a purificarsi in tanti e spesso, e con ogni probabilità erano lì già vuote. Cosa vuol dire? Saranno stufati. Stufati di continuare una vita così. Chi è che ci sta a fare una vita così? Si stufano tutti. Allora Gesù le ha viste e ai servitori lì pronti ad ubbidirli, perché sono stati ubbidienti alla madre. Erano ubbidienti alla madre. E allora erano attenti alla parola di Gesù, il quale dice: riempite d'acqua le anfore. Calcolate quanti litri erano, quindi 120 più 80, 200 per 3, 600 litri. Quindi metti che i secchi per andare al pozzo siano stati secchi da 10 o da 15 litri, hanno dovuto farne di viaggi al pozzo o alla sorgente, no, al pozzo, perché è difficile che sia sorgente sulla canna. Allora una bella sfaticata, ma tutto sommato l'hanno fatta volentieri questa fatica, e hanno riempito fino all'orlo, quindi non hanno mancato alla loro obbedienza. Maria deve essere stata contenta, che aveva detto, cosa aveva detto? Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Che cosa vuol dire questo, qualsiasi cosa vi dica? anche se è faticosa, anche se vi pare strana, anche se vi pare persino assurda. Può Gesù chiedere una cosa assurda? Noi, quando facciamo un'obbedienza, ci pensiamo su, ma è ragionevole quello che mi chiede o non è ragionevole? È secondo le mie abitudini o non si è mai fatto così? Noi facciamo questi ragionamenti. E allora, prima di ubbidire, ci pensiamo su tre volte e poi disubbidiamo, che è passato il tempo. Non c'è più il subito e l'oggi che piacciono a Gesù. Qualsiasi cosa, Gesù può chiedere anche cose assurde. Perché? Perché Dio agli uomini è capace, e lo ha fatto tante volte, di chiedere cose assurde. Pensate a Abramo. Non gli ha chiesto cose assurde ad Abramo. Vai sul monte col tuo figlio e lì offrilo in sacrificio. È un'assurdità, ma se me l'hai dato tu e mi hai promesso che grazie a lui avrò la discendenza. È assurdo. Abramo ha ubbidito e poi si è visto che non era assurdo. Oppure Mosè, quando Dio gli ha detto: prendi il bastone e vai, picchia quella pietra. Cosa serve, dice, può dire Mosè, cosa serve? Qui c'è tutta la gente che ha sete, gli animali che muoiono di sete. Picchiare una pietra, una roccia. Quando ha ubbidito, ha visto che non era assurdo. Giosuè, quando doveva attraversare il Giordano, era in piena, perché era la stagione che si scioglievano le nevi sull'Ermon. E quindi era in piena. Passa il fiume. Ma come? Annegano tutti. Ubbidisce Giosuè. E così tante altre volte, ripercorrendo la storia del popolo, si incontra tante volte fatti in cui Dio chiede all'uomo cose assurde. Perché Dio, per fare i suoi miracoli, cosa adopera? Non adopera la nostra intelligenza. Non adopera le nostre buone ragioni, ma adopera l'ubbidienza. Allora Dio può fare il miracolo. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Allora una prima ubbidienza l'hanno eseguita e sono lì tutti contenti, anche se sudati, i poveri servitori. E adesso Gesù si rivolge di nuovo a loro. Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Qui di fatica ne farebbero poca, ma è proprio assurdo. L'acqua della purificazione, portarla da bere a chi dirige il banchetto. Questa sì che è un'assurdità. Nessuno l'ha mai fatto. Che se venissero quelli dell'ufficio di igiene a vederti prendere su l'acqua da quei recipienti dove tutti ci hanno messo le mani o gli altri dove ci hanno messo i piedi. È una cosa assurda, ma i servi ubbidiscono. A chi ubbidiscono? Ubbidiscono a Gesù o a Maria? Questo è un bel busillis. A tutte e due risolviamo il problema. A tutte e due, perché? perché Maria è d'accordo con tutto quello che fa Gesù. Qualsiasi cosa. Vuol dire che la nostra mente deve essere libera da giudizi. Ubbidite. Perché Gesù dà ubbidienze anche così? Perché Lui è l'ubbidiente. È Lui ubbidiente. Anche Maria è ubbidiente, perché ha fiducia in Gesù, sperando contro ogni speranza. Ecco, quindi qui noi vediamo la misericordia della madre, come ha agito, e vediamo la misericordia del figlio, come si è comportato. Le sei anfore servono per la purificazione, non per il vino. Cosa c'entrano con quello che Maria ha detto a Gesù? Sembra proprio il contrario. Sarebbe stato proprio più semplice portare l'acqua direttamente in tavola e riempire i recipienti che erano in tavola. Quello sarebbe stato più semplice. Riempite tutte le brocche che sono sui tavoli e dopo far bere quelli. Ma a Gesù non interessava fare un miracolo, cambiare l'acqua in vino. Non interessava questo. Cosa gli interessava invece? Qual era il suo compito? Dare un segno. Un segno col doppio significato. Uno, per lasciar capire a chi poteva capire chi era lui, che era il Messia. Ma secondo, anche dare un'indicazione di come si deve vivere il nostro rapporto con Dio, che è Padre. E quindi non deve essere un rapporto di paura, rimanendo fissati sulle regole, sui peccati, sui precetti, sulla purificazione esteriore. Non serve. Allora Gesù dà un segno. Quell'acqua che tu finora hai adoperato per pulire l'esterno e che è un po' il simbolo della legge, delle regole, quell'acqua, bevila. Bevila dentro. Come dire, metti dentro di te la legge di Dio. Metti dentro di te la volontà di Dio, in modo che tu, quando ubbidisci a Dio, nemmeno ti accorgi di ubbidire, perché è diventata la tua volontà. E allora cominci o scopri che sei capace di amare. Perché tu a Dio ubbidisci amando. E quando scopri che sai amare Dio, allora sai anche la gioia. Ecco il vino. Allora, quello che premia Gesù cos'è? Che noi impariamo a vivere amando Dio, ubbidendogli per amore, non per costrizione, non come da una regola che viene dal di fuori, come se Dio si divertisse a costringerci a fare le cose e noi le facciamo se no viene la bastonata. No. Noi scopriamo, sappiamo qual è la volontà di Dio. Quella è la mia volontà. io voglio quello che Dio vuole. E allora lo posso fare per amore del mio Dio. E allora viene automaticamente, nasce la gioia dentro. Non ubbidire a Dio come schiavi, perché siamo figli. Allora la festa di nozze finalmente è una festa di nozze. Finalmente è festa. Il direttore del banchetto, che è il primo che ha scoperto questo, perché l'ha voluto Gesù, è il primo. Cosa ha detto allo sposo? Hai tenuto da parte, cioè conservato, il vino bello fino ad ora. La nostra traduzione dice il vino buono, ma se andate sul testo greco, il vino bello, che ancora di più, perché se è bello, accontenta tutto, anche gli occhi, non solo la lingua e il palato. L'hai conservato e ora lo metti a disposizione. Anche queste parole del direttore delle nozze è importante, perché i rabbini insegnavano che Dio sotto il suo trono teneva, come in una cassaforte, e quindi la più sicura del mondo, perché chi è che va a toccare il trono di Dio? Sotto il suo trono conservava il profumo, il vino e altre alcune cose che non mi ricordo più. Ma di questi due abbiamo, questo insegnamento dei rabbini, abbiamo una traccia nei Vangeli, quando portano quella donna verso il profumo sul capo a Gesù in casa di Lazzaro, Gesù cosa dice? L'ha conservato fino ad ora. Ha usato questa parola, conservato. E anche qui il vino bello è conservato fino ad ora. Cosa vuol dire? I rabbini insegnavano che queste cose sotto il trono di Dio sarebbero rimaste fin tanto che non sarebbe venuto il Messia a tirarle fuori. Allora se adesso viene il vino bello in tavola, è segno che c'è il Messia. È per questo che i suoi discepoli credettero in Lui. Hanno cominciato a credere che Lui è colui che il Padre ha mandato, perché ha tirato fuori dal trono di Dio il vino bello. E poi l'Evangelista dice: manifestò la sua gloria, cioè ha manifestato se stesso, chi è. Qui è la misericordia, nel cuore, negli occhi e sulla bocca della madre prima di tutto, e nella sua fede, che continua anche dopo l'apparente no che ha ricevuto. Poi la misericordia è nella doppia obbedienza dei servitori, l'obbedienza facile, ma pesante, faticosa, e l'obbedienza difficile, leggera, per i muscoli, ma difficile per la mente dell'uomo, che sembra un'assurdità portare l'acqua della purificazione da bere al maestro di tavola, non portarla ad altri servi per vedere se è vero che è diventata vino, al maestro di tavola. Un'assurdità. In questa doppia obbedienza dei servitori è la misericordia di Dio passa per questa obbedienza. E infine è anche la misericordia nelle parole del direttore che elogia il bel vino, anche se non sa ancora da dove viene, ma lo elogia. E naturalmente la misericordia è Gesù che realizza, che porta la gioia nel mondo, come abbiamo già visto l'altra volta. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.